Cominciamo con un messaggio da parte di un fratello, non diciamo il suo nome, che ci racconta quello che gli è successo durante la notte. Non è l'unico. Riceviamo ultimamente tanti messaggi che dicono che durante la notte ho avuto attacchi dal diavolo e paure, e cosa posso fare per essere protetto dal Signore. Quindi volevamo leggere questo messaggio per dare la risposta a tutti, come un esempio, come vincere il diavolo nel nome di Gesù. E il fratello ci ha scritto: cari fratelli, voglio raccontarvi una cosa strana che mi è successo poco più di una settimana fa, per essere precisi, la notte di venerdì 29 aprile. Sono stato attaccato in modo molto forte dal diavolo. Praticamente si presentò in sogno una bionda molto attraente che mi chiama: voglio raccontarti una cosa, vieni, che ti racconto una cosa. Vuoi sapere cosa ho fatto? Io non rispondevo perché vedevo che era posseduta questa donna. E allora lei insisteva e mi disse: vuoi sapere cosa ho fatto alla Chiesa dello Spirito? Non lo sai che cosa gli ho fatto alla Chiesa dello Spirito? A quel punto ho sentito una forte presenza negativa attorno a me, oltre a questa donna che voleva raccontarmi cosa vi aveva fatto. E in più mi sentì toccato fisicamente in modo reale, al di là del sogno, da una mano che ogni volta che mi toccava mi toglieva le forze, mi paralizzava. Allora a quel punto ci ho messo tutta la forza che avevo e sono riuscito ad alzarmi, e quindi si interrompe in quel momento il sogno. Vengo attaccato molto spesso dal diavolo in questi ultimi tempi, ma questa volta, oltre a un attacco, mi è sembrato di capire che questo diavolo, travestito da donna, era venuto a prendermi in giro, a sfottermi, a vantarsi di avervi fatto del male. Mi stava pure raccontando cosa vi aveva fatto, ma io ho interrotto il prima possibile. Quindi il sogno è durato veramente pochissimo. Spero che state tutti bene. Volevo chiedervi se è vero che il diavolo di recente è venuto ad attaccarvi, oppure è soltanto una tattica che ha utilizzato per attaccare me. Aspetto vostre notizie, fatemi sapere. E Dio vi benedica.
Amen. Lascialo parlare, voglio sapere cos'è che ci ha fatto. Sarei stato curioso, perché siamo ancora vivi e la radio marcia ancora, la chiesa ancora in piedi. Beh, devo ammettere che mi ha avuto attacchi del diavolo più del solito ultimamente, che ci ha fatto disperare, ci ha portato e ci ha condotto sulle nostre ginocchia. Abbiamo dovuto riunire tutta la ciurma dell'equipaggio qui e lottare contro il diavolo. Devo ammettere che, diciamo, abbiamo dovuto disperarci, perché, diciamo, noi siamo un po' come un bersaglio, capisci? Il numero della nostra chiesa, noi siamo il numero uno che il diavolo cerca di attaccare, di combattere, di... E per questo che anche stamattina ho parlato con tutti qua, ho detto qui e dobbiamo essere a cuore pieno.
Amen,
anche
amen.
Se facciamo una cosa piccolina, un piccolissimo lavoro, qualunque cosa sia, evangelizzare una persona, spaccare un pezzo di legna, lavare un piatto, dobbiamo essere a cuore pieno. C'erano, Gedeone aveva circa 32.000 soldati e il Signore li portò all'acqua, li giudicò dalla maniera che bevevano, ne ha scartato tutti, non c'ho il numero esatto, ma tutti tranne 300, quindi 32.000. Quanti erano? Tim, puoi guardare sulla Bibbia, Giudici capitolo 7 per favore, vedi quanti, mi pare che erano 32.000, quindi 32.000 dovevano essere 31.700 se c'ho i numeri giusti. Sono rimasti 300, quindi cos'è la percentuale, Gabriele, matematico? 300 su 32.000, c'è il calcolatore? Meno di meno.
Wow.
Less than 1%.
Meno quindi, di 1%.
Quindi Gabriele che ha superato con successo i livelli di prima elementare e seconda elementare, è molto in gamba. Many? 30.000 erano? Quindi 29.700 sono andati via. Dio li ha giudicati solo dalla maniera che bevevano l'acqua. Uh-huh. Cioè, se bevevano con la bocca come i cani, cioè senza curarsi se c'erano nemici, non erano più in guardia, pensavano solo a riempire lo stomaco, e quelli che invece bevevano si portavano l'acqua con la mano, cioè quella è la differenza, uno che beve con la mano è in guardia, cioè la mano può stare sulla spada, gli occhi guardando il nemico, se il nemico si avvicinava, invece quelli che bevevano come i cani dovevano mettersi dentro con le mani nell'acqua, con le ginocchia, che non puoi bere con la bocca se non ti metti sulle ginocchia e sulle, cioè a quattro mani e piedi nell'acqua. E Dio ha detto, va bene, dice, mandali via tutti, tranne quelli che bevono con la mano.
Yeah, but first was 30,000, and then
diecimila andarono, sì.
To go on the side. So
okay.
10,000 went on the side.
Angie, c'è un microfono per lui. Un microfono per Adriano, dimmi. Adriano è il nostro dolce fratello ex poliziotto che ha abbandonato la pistola per la spada di Gesù. Allora, Adriano, dici. Gloria a Dio.
I want to say that there were 30,000.
Erano 30,000.
And then the Lord said, ask them who is afraid to step aside.
E il Signore ha detto a Gedeone, chiedi a loro chi ha paura di separarsi, di andarsene via.
So it remained only 10,000 out of 30,000. 20,000 went aside.
20,000 se ne andarono, rimasero 10,000.
So that was the first, let's say, separation.
La prima
and
separazione.
Then the second time was in the water, and it remained only 300.
Quindi sono rimasti solo 300 con la prova dell'acqua.
Yeah.
Grazie Adriano, ti benedico.
E
infatti Dio gli ha detto a Gedeone, gli ha detto dopo che 20,000 se ne erano andati, immagina un generale che ha 30,000 contro non so se quelli erano 100, 200,000 e madianiti, ti immagina andare con 30,000 contro un esercito che supera i 100,000. E due terzi, 20,000, dice andatevene pure via, ciao, arrivederci. È una cosa pazzesca. E rimase con 10,000 e Dio gli ha detto a Gedeone, sono ancora troppi, perché Israele non dica il mio braccio della carne mi ha salvato. Portali all'acqua, voglio decimarli ancora di più. E sono rimasti 300. Quindi voglio dire, Dio li ha messi alla prova come bevevano l'acqua. Dio ci mette alla prova la maniera che ramassiamo il pavimento, laviamo un piatto, evangelizziamo una pecorella. A me il Signore mi ha parlato tanti anni fa, tanti, non so, forse più di 20-30 anni fa, mi ha detto Giuseppe, io voglio che quando tu evangelizzi una persona devi immaginare che sono milioni. E quando evangelizzi grandi gruppi devi pensare che è una persona. L'ho fatto, ha funzionato, adesso grazie a Dio, grazie a internet stiamo raggiungendo milioni, gloria a Dio. E quindi devo dire che quando evangelizzate siate fedeli, che sia uno, due, tre, mille, diecimila o un milione. È esattamente lo stesso, Gesù Cristo non cambia perché evangelizza a una donna peccatrice a un pozzo o a 5,000 o Matteo 28,18 che dice ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Gesù è lo stesso Gesù amorevole.
Voglio chiederti...
E così dobbiamo essere noi, scusami, così dobbiamo essere noi, amorevoli, fedeli, nel tanto e nel poco e nel tanto, Luca 16,10.
Hai detto Gedeone ha mandato via quelli che avevano paura, erano molti che avevano paura della battaglia, del nemico, di morire in guerra.
Due terzi, 20,000.
E tu non credi che è normale che tutti hanno paura a volte? Forse non sempre, ma a volte la paura, tutti hanno paura. Tu non hai avuto mai paura, Giuseppe?
Sì, sì. Io ho avuto paura, ho paura e avrò paura. Solo che un soldato, non esiste un soldato che non ha paura, uno deve essere un pazzo. Qual è il soldato che il nemico spara e dice eccomi qua, apre la camicia, cerca di mirare bene? Nessuno, perché? Gli islamici che vogliono morire per Maometto, perché non vanno a morire? Dicono che loro vanno in cielo morendo, hanno 72 vergini, perché non si suicidano con le bombe? Perché hanno paura di morire.
E
non
allora?
Sono così sicuri che ci sono 72 vergini, forse ci sono 72 bastoni a aspettarli. Capisci? E quindi ogni soldato ha paura. Però il soldato valoroso, combattente, il soldato che vince, o il martire se vogliamo, è quello che vince la paura. Va bene, Gesù nel Getsemani temeva la croce.
Sì.
Gesù.
Sì, sì, sì.
Quindi chi siamo noi? Mm-hmm. Abbiamo paura, però tante volte andando a evangelizzare di casa in casa, a volte si è, una volta un cane mi è saltato addosso, un cane lupo grande, va bene? E mi ha, è venuto per mordermi una gamba, però quando è arrivata, mi ha dato un colpo alla, grande, alla gamba forte, però quando è arrivata la gamba la bocca si è chiusa e mi ha solo dato un colpo. Mm-hmm. Perché? Perché io avevo fatto una decisione di vivere e morire per Gesù e Gesù mi ha dato un angelo per proteggermi. Quante volte Gesù mi ha salvato la vita? Una volta stavo andando con un rickshaw in India e è arrivata una curva, c'è una fila di camion e questo rickshaw è uscito fuori dalla fila per superare nella corsia contraria e quindi alla sinistra, cioè sì, c'era la fila di camion e non poteva più rientrare. Perché i camion erano uno dopo l'altro, tra, 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 tra. E questo superava, era in curva. A un certo punto Gesù mi ha parlato e mi sono messo a gridargli. Gli ho detto, torna subito dentro. E lui diceva, stupido, faccio come dire, stupido turista. E ha detto, torna dentro. E questo non voleva, che voleva arrivare a far soldi, far presto a scaricarsi. E allora mi pare che gli ho messo le mani addosso, sulle spalle, l'ho scosso e ho detto torna subito dentro, cioè io sono autista, so cosa vuol dire superare in curva, va bene?
Sì, certo.
E so cosa superare
sì,
in curva una fila di camion, uno dopo l'altro con mezzo metro di spazio uno con l'altro, cioè non riesci a entrare se vuoi, e se arriva un camion dall'altra parte cosa fai? Certo. Eravamo nella sua corsia, sono trovato incidenti diverse volte in India. Sono fatto anche male quando il rickshaw si è capotato, eccetera. Un altro. Insomma, ci ho messo un po', ci avrò messo almeno 20 secondi a convincerlo. 15 secondi, preziosissimi secondi. Alla fine questo, ok, va bene, perché lo scuotevo sulle spalle. Torna dentro, gli gridavo all'orecchio. Ero io con un altro fratello. E questo tutto, dice, oh che stupido. Ha cominciato a entrare dentro, non riusciva a entrare, perché i camion erano uno dopo l'altro, lui però dopo insiste uno, insiste due, dopo circa 10 secondi un camion si è fermato, l'ha fatto entrare. Uh-huh. Appena siamo entrati è arrivato sfrecciando un camion ad alta velocità, circa 60 all'ora, in curva, uh-huh. Va bene, che non c'era nessun modo di evitarlo.
Wow.
Non c'era a sinistra c'era un muro di camion,
ai, ai, ai.
A destra c'erano le case, uh-huh. Ci avrebbe distrutti.
Uh-huh.
Appena siamo entrati, sarà a distanza di forse 2 secondi, questo camion arriva sfrecciando in curva, un camion 60, quindi Gesù mi ha salvato la vita, però gli Spirito Amen. Santo mi ha parlato, ha detto digli a questo zuccadura qua che si entra dentro, e lui dice no, io dico sì, lui dice no, io sì, ci ho messo le mani addosso sulle spalle, ho cominciato a scuoterlo, uh-huh. Torna dentro qui subito, e ci ha salvato la vita.
Amen.
E sono successo
Dio.
Cose simili in tante situazioni. Perché? Uh-huh. Perché avevo deciso, avevo fatto un patto col mio Dio, ti do la mia vita, per me vivere e morire lo stesso, decidi tu. E allora dice ok, e il Signore ti mette, quando tu fai questa decisione con Dio, fai un patto con la vita, fai un patto con Gesù, e il Signore ti mette un angelo. Questo me l'ha detto il Signore, mi ha messo un angelo speciale, mi ha salvato la vita diverse volte. Ho paura, sì, però ho imparato a vincere la paura, ho ancora paura, però non è paura che mi controlla, una forma di possessione paurosa, mm-hmm. È una paura che io vinco, è un diavolo che io vinco, hai capito?
Sì, allora voglio dire
e
una
questo
cosa.
Alt, PS, e questo lo rivolgo a tutti i fratelli che ci seguono, avete paura? Lottate, avete ancora paura? Fate un patto col Signore. Dio dice che Israele, Dio ha detto a Israele che Israele ha fatto un patto con la morte. Quando ho cominciato ad adorare idoli, noi dobbiamo fare un patto con la vita, con Gesù, col Salvatore, con Cristo. Fate un patto. Gesù, qual è il patto? Gesù, vivere o morire, io ti darò il mio cuore al 100%.
Amen.
Vivo una situazione impossibile, c'ho la famiglia contro, io voglio Gesù, loro vogliono il mondo, io vivere o morire, vado per Gesù e non mi vergognerò di Gesù e menzionerò il suo nome. D'accordo, quindi questa benedizione sono anche per voi. Angelo?
Amen. Credo che la chiave è proprio vincere la paura, ed è quello che io ho imparato anche qualche giorno fa, perché mi è successo una cosa simile. E durante la notte, qualche notte fa, ho fatto incubi. E, erano incubi che non ho fatto già da tanti anni, non ho sognato cose brutte, non mi ricordo l'ultimo incubo che ho fatto, ma qualche notte fa sognavo che sentivo rumori nella stanza mentre dormivo e mi svegliavo e guardavo e non c'era niente. Poi di nuovo sentivo rumori, però non c'era niente. Ma mi sono resa conto subito che era tutto nella mia testa, era tutto nel sogno e non succedeva niente di male. Ma il sbaglio che ho fatto era che ho lasciato la paura entrare e quindi a causa della paura non ho dormito più. Allora, quello che è successo è che a causa di questi sogni brutti, che non erano reali, perché quando mi svegliavo non c'era niente nella stanza, ma sognavo che erano rumori. A causa di questi rumori io avevo paura, non ho dormito più e poi il giorno dopo ero spaventata, avevo mal di testa perché non ho dormito, ero stanca, ma peggio di tutto erano le paure. E poi è arrivata la notte dopo e non volevo andare a dormire perché le paure erano ancora presenti. E sono andata da Giuseppe e Deborah, ho raccontato tutto, che io ho bisogno di preghiera, che non voglio avere un'altra notte così. E ho chiesto a Giuseppe e Deborah se posso dormire nella loro stanza. E Giuseppe, come un papà dolce, ha detto sì, va bene, non c'è problema, già che hanno tre bambini lì, ricevono anche me.
E tu sei nostro bambino anche tu.
Io ho dormito
molti
lì.
Bambini, sei naturali e tanti spirituali, grazie Signore.
E per una notte sono andata a dormire nella loro stanza, nel letto a castello, e ho dormito molto bene, senza problemi, tutta la notte. E poi il giorno dopo pensavo, ok, adesso cosa faccio? Non posso dormire di nuovo nella loro stanza, perché non posso sempre nascondermi dietro la gonna di Deborah e Giuseppe. Devo lottare, devo vincere, devo fare qualcosa. Devo tornare nel mio letto, no? E, voi avete pregato con me? Ma la vittoria mia è stata di vincere la paura, perché era tutto nella mia testa. Non era niente del diavolo che il diavolo mi poteva fare, non era niente di così. Era tutto nella mia testa. Ho dovuto vincere la paura e dire no, sono figlia di Dio. No, il diavolo non ha potere sopra di me. No, è il diavolo che ha paura di me, non io di lui. Ma è al contrario, lui ha paura di me, io sono quella che ha l'autorità. E così, ripetendo queste cose a me stessa, ho vinto il diavolo. E dopo ho dormito bene ogni notte. Ma è stata una lotta nella mia testa. È tutto nella tua mente. Vincere la paura. Perché la paura diventa una ossessione che poi ti tormenta. E per me è quella è stata la chiave. Non lo so gli altri fratelli come si sentono. Come questo fratello che ha detto che durante il sogno è venuta una donna bionda e molto attraente, che anche lo toccava. Non lo so se lui ha sentito paura o come si è sentito, ma è la stessa cosa, vincere il diavolo con l'autorità che Dio ti ha dato. E non credere qualsiasi cosa ti dice, non credere. Perché il diavolo è un bugiardo, vuole solo ingannarti, è l'unico potere che ha sopra di te è l'inganno.
Ricevi quello che credi, secondo la tua fede ti sia fatto. Attenzione a quello che crediamo. Per questo che Dio ha detto a Giosuè, Giosuè 1,8, questa legge che adesso ti do, questi comandamenti, tu le mediterai notte e giorno, perché allora vincerai, allora prospererai.
È vero,
Giosuè
è vero.
Giosuè 1,8 e 9. Cioè la meditazione è super importante, un po' come i cattolici che ripetono il rosario, e sicuramente c'è qualche beneficio. Ci sono anche quelle religioni di meditazione buddista che meditano sempre, fratelli che sono convertiti da queste religioni indù che loro meditano molto. Cioè mi raccontavano, dice, per unirsi a queste sette indù, dice, ti danno delle parole segrete, una parola segreta che ti dava la gioia, ti dava la pace, la serenità, e questa parola non dovevi dirla a nessuno, però questi si erano uniti come nostri discepoli e ci raccontavano i segreti. E la parola era gentilezza, gioia, amore, felicità. E questa parola devo ripetere per giorni e giorni. Cioè praticamente lavaggio del cervello. E funziona. Cioè la tua mente entra in... Infatti tu vedi tutti quelli che praticano meditazioni buddisti, di solito è gente serena, calma.
Così sembra, no?
Tranquilla. Però è una cosa mentale nella mente,
sì,
carnale. La mente,
sì,
carnale,
sì,
non li tormenta più. Ovviamente non è che ricevono la salvezza di Gesù, l'anima rimane quello che era, perduta, mm-hmm, e destinata all'inferno.
È vero, sì, sì, sì.
Quindi cosa ha fatto il diavolo? Ha preso un principio di Dio, Giosuè 1.8, è lì che ha cominciato a dire, Dio diceva dovete meditare, anche nella legge, la Torah, la legge di Mosè, devi meditare, Deuteronomio capitolo 6, la mediterai, parlerai con i tuoi figli, quando si svegliano la mattina, quando cammini con i tuoi figli, quando vai a dormire la sera, te li legherai sulla fronte, sul collo, cioè, e quindi io ho attaccato il collo e ci ho attaccato la legge. Mi ricordo quando mi attaccavo il libricino con una pinzetta, questo libricino piccolino attaccavo al collo, mentre evangelizzavo lo tiravo fuori e mi ripassavo le scritture, la gente che evangelizzava diceva cos'è quello? E glielo dicevo guarda cosa dice qua, scrittura, dice ah la scrittura. Adesso invece ci ho attaccato queste piccole marchingegne, c'ho un piccolo MP4, ma attacco al collo,
sì,
e ce l'ho sotto la camicia, lo volete vedere?
Io lo so che lo hai.
Ecco che vedi. Quello qua.
È l'MP4, sì.
L'MP4, c'è dentro tutta la Bibbia, va bene? C'è un sacco di cose, insegnamenti, cose varie, canti cristiani, tutti i colori. E così la mia mente cerca di tenere sempre nel Signore. A volte ascolti il Vangelo, ascolti un insegnamento, quello che ti pare, del Signore, e allora la mente carnale viene messa sotto controllo dalla parola. E allora cosa succede? Avendo neutralizzata dal tuo peggior nemico, la mente carnale, che è peggio del diavolo, ecco che Dio può parlarti. Dio mi parla così, tante volte. Neutralizzo la mia mente carnale ed ecco che arrivano rivelazioni di Gesù. Me le devo appuntare subito, che se non li scrivo subito, appena Gesù mi dice una cosa, la devo ripetere subito. Devo ripetere 2, 3, 4 volte, sennò il diavolo me la ruba sempre. Come ha detto Gesù in Matteo 13, vengono gli uccelli e rubano il seme. Ha detto a quell'uccello lì, ha detto Gesù, è il diavolo che ruba la parola. Alleluia.
Amen, amen. È vero, la mente deve essere addestrata con la parola. Amen.
Grazie, Signore. Va bene, allora, diciamo...
Allora, come superare gli attacchi del nemico?
Quindi, questa... Allora, right. Quindi questo fratello... ci scrive che
lui e tanti altri che ci hanno scritto.
Tanti altri, sì.
Abbiamo preso lui come esempio, ma ci sono tanti altri.
Io pregavo questa settimana, Signore, cos'è la cosa, il messaggio più importante che fratelli hanno bisogno? E il Signore mi ha detto questo, e allora mi sono dato, sono tirato sulle maniche.
Amen.
E mi sono appuntato alcuni appunti, ho preso.
Grazie Gesù.
Anche delle scritture che ti ho dato, no Angela? Ce le hai le scritture?
Sì,
lì?
Sì.
La prima,
sì,
è Primo Pietro 5:8, no?
Primo Pietro 5:8.
Allora, il messaggio che ho per voi questa settimana, questo sabato, si chiama Come superare gli attacchi del nemico. Penso che quella è la cosa che più hanno bisogno i fratelli, e Gesù mi ha mostrato questa è la cosa che più hanno bisogno. Allora, vogliamo attaccare, Angelina?
Primo Pietro 5:8. Allora. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare.
Quindi dobbiamo aspettarci gli attacchi del diavolo. Primo Pietro 5:8. Fratelli, carta e penna, non venite mai alla radio per cortesia senza carta e penna, va bene? Allora, dice che il diavolo va attorno cercando chi possa divorare. Il diavolo sta cercando di divorarci. Come? Con le sue bugie.
Mm-hmm.
Ti ho dato un'altra scrittura, no?
Giobbe 1, verso 7. Il Signore disse a Satana, da dove vieni? Satana rispose al Signore, dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa.
Quindi dov'è il diavolo adesso? Passeggia per la terra. Non è onnipresente come Gesù.
Mm-hmm.
No, è un posto solo alla volta. Va bene? Passeggia, cosa fa lui? Passeggia e cerca chi? Come un leone ruggente cercando chi possa divorare. E come vi divora? Divora la gente con i dubbi, con le bugie,
sì, sì, sì,
con le tentazioni. Allora, cosa bisogna fare per difendersi? Il primo passo che mi è venuto in mente è dobbiamo chiedere a Gesù il battesimo dello Spirito Santo. questi fratelli che sono salvati, i fratelli nuovi che stanno accendendo questa radio per caso, andate avanti, non vi scoraggiate. Lo so che sembra un tipo un po' strano, ma tenete duro, regalatemi qualche minuto, datemi il beneficio del dubbio, chissà che questo venga dal Signore. Resistete, fratelli nuovi che non mi conoscete. Quindi il primo passo per voi, fratelli nuovi, è prima dello Spirito Santo dovete accettare Gesù Cristo, perché se non accettiamo Gesù Cristo non c'è Spirito Santo. Va bene, il primo passo è Gesù, il secondo passo è lo Spirito Santo. I discepoli prima hanno creduto in Gesù, dopo aspettarono molti giorni finché venne la Pentecoste. Ed è questo il secondo passo. Per ricevere lo Spirito Santo non è difficile. Luca 11, 9 al 13 dice basta chiedere,
amen.
Basta che domandate. Però ci sono due modi di chiedere, vero Angela? Si può chiedere in due modi. Uno, ipocritamente, religiosamente, a mezzo cuore, mezza anima, vediamo se mi conviene. Ma con lo Spirito Santo posso vincere all'otto, mi darei i numeri giusti? Beh, per quello vai da qualche strega e questo non è dipartimento dello Spirito Santo.
Quello. È vero.
Va bene, cosa mi conviene ricevere lo Spirito Santo? Mi aumenteranno lo stipendio? Dio mi darà, come dicono i falsi profeti delle chiese evangeliche, della prosperità? Dai a Dio i soldi, parentesi, tasca del pastore, e Dio ti darà indietro molto di più. Niente di male a dare, alla chiesa bisogna dare, ma non perché ricevi indietro, che quello è un investimento. Compri droga, la rivende e c'è un guadagno. E non è così che si dà a Dio. Un sacrificio deve essere un sacrificio, consumato per intero, deve diventare cenere. Non è che tu offri un agnello e clic, ricevi 100 pecore indietro, buonanotte. Gesù è venuto a posto come un povero per liberarsi di questa gente qui, no? Allora, quindi chiedo lo Spirito Santo per la gloria di Dio,
amen,
per raggiungere anime, per avere innanzitutto comunione con Gesù. Lo Spirito Santo si riceve innanzitutto, quando riceve lo Spirito Santo diventi uno con lo Spirito Santo, con lo Spirito di Dio, diventi uno con Dio. E tutto il regno di Dio, tutto il regno del cielo, tutto il paradiso, tutta l'eternità, tutto era chiuso in quella razione, in quella porzione di Spirito Santo che tu ricevi. Ricevi lo Spirito Santo, ricevi tutto il regno di Dio, cioè l'accesso adesso. E così, senza Spirito Santo, fratello, io non sarei qua. Perché quando parlo nello Spirito, spero, e non sono io, è il Signore. La prova è che non ho preparato queste cose che sto dicendo adesso, non me le ricorderò, e quindi non sono io. Io cosa faccio? Muovo la lingua, il suono esce, i pensieri entrano nella mente senza riflettere, è lo Spirito Santo. È come quando parli in lingue. C'è una sorella che ha ricevuto il dono delle lingue questa settimana.
Sì, l'abbiamo sentito la testimonianza la settimana scorsa, però adesso ci ha inviato anche la registrazione delle lingue.
Allora, quindi Dio ci dà i doni. Questa sorella, che è una sorella così ha 20 anni.
Sì, 22.
Roberta.
Sì.
Lei e sua madre, due angeli. E era lì che stava cucinando.
Stava cucinando
e
stava lodando il Signore.
Stava lodando il Signore, esplosa,
sì,
in lingue, ha detto per due ore, non si è potuta fermare.
Sì, sì.
Gli ho detto, beh, mandami la registrazione che giudichiamo. E ha ascoltato, sono lingue del Signore, sono lingue di Dio. Bellissima.
Amen.
Questa dolce bambina. Quindi questo è il dono dello Spirito Santo, parlare in lingue, andare a evangelizzare è lo Spirito Santo, guidare anima alla salvezza è lo Spirito Santo. Allora, il prossimo passo, direi, dopo lo Spirito Santo, è dedicazione. Dedicarsi a Gesù al più presto, prima che viene il diavolo. Prima che viene un religioso e gli dice tu sei evangelico o cattolico. Prima che vengano a riempire la zucca di stupidaggini. E guarda che Gesù è un pentecostale, è un cattolico, è un testimone di Geova. Gesù non è questi. Lì al di sopra, li ama, Gesù ama il testimone di Geova, mormone, ama tutti. Ma Gesù non è mormone, non è un seguace di Joseph Smith, non è un seguace di Russell, quello del testimone di Geova, non è un seguace del Papa, Gesù non segue il Papa, Papa segue gli omosessuali, gli islamici, pedofili, eccetera. Bene, che vada, ma Gesù non lo segue a lui. E spererei che lui, uno di questi giorni, comincia a seguire a Gesù. Gesù è al di sopra. Allora, prima che arrivano questi mestieranti religiosi a dirti, sai, lasciami spiegare, Gesù è un cattolico e un evangelico, no, lui dice, alt, mi spiace. Gesù, nella Bibbia non c'è scritto che è Gesù, non è Gesù Cristo l'evangelico, Gesù Cristo il cattolico, Gesù Cristo il testimone di Geova, no, Gesù Cristo il Salvatore. Dio li ama tutti questi, li ama tutti quanti, ma è al di sopra. Allora, prima che arrivano questi qua a imbrogliarci tra di loro, sto parlando della gerarchia, molti di questi gerarchi sono fuori binari, molti, non tutti. Però le pecorelle sono preziosissime, prezio. Gesù è morto per queste pecorelle evangeliche e cattoliche, è morto. Quindi dobbiamo amarle, per favore, non ci arrabbiamo con le pecorelle. Diamo i messaggi drastici alla gerarchia fuori binario, molta di loro, non tutti, quasi tutti. Perché sono settari, ma raggiungiamo le pecorelle. Allora, dobbiamo deciderci di dedicarci a Gesù prima che venga il diavolo. In Matteo 12, 43-45 Gesù dice, uno spirito del diavolo esce da un uomo, si aggira a luoghi aridi e poi dice, qua non mi piace, luogo arido, torno nella mia casa dove sono uscito, cioè l'anima, il cuore, la mente dell'uomo da cui è stato cacciato fuori, la trova bella, adorna, spazzata, pulita, allora dice, oh, guarda, questo qui adesso vive come un cristiano, ah, ottimo. Allora dice, qui c'è spazio anche per altri dei miei colleghi, allora va, dice Gesù, prende 7 diavoli peggio di lui, entra nel corpo di questo qua, vi prende dimora, e dice Gesù, l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore di prima, e poi Gesù dice una cosa che fa paura, dice, così avverrà a questa malvagia generazione. Sta parlando della generazione dei tempi di Gesù, quelli che tenevano un occhio su Gesù e uno sui farisei, un occhio sul Vangelo che predicava, un occhio sulla religione. Quindi sta parlando della malvagia generazione che non apre il cuore a Gesù al 100%, la malvagia generazione di ieri e di oggi. Allora, come vinciamo il diavolo? Com'è che si fa a vincere questi attacchi, questi inganni? Come si fa a vincere? Questo che Gesù vuole insegnarci oggi. Innanzitutto vuole insegnarlo a me, il grande predicatore, virgolette. Io sono il primo alunno. Il giorno che io smetterò di imparare da quello che insegno, io diventerò un otre pieno di vino vecchio, aceto. Saremo la radio dell'aceto.
Spero di no.
Radio aceto. Radio vino vecchio. Angela, come sarebbe quello come titolo?
Spero di no.
La radio Blast, radio Bottiglione, ai, Barbera, ai. Marcito. Allora, come si vince il diavolo? Giovanni 5,14. Si vince abbandonando il peccato che ci avvolge. Non sto dicendo di diventare senza peccato, quello è solo Gesù. Sto dicendo di non essere schiavo del peccato. Angela, Giovanni 5,14.
Giovanni 5,14. Più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse, ecco, tu sei guarito, non peccare più, che non ti accada di peggio.
Allora, questa è una scrittura che tutti i fratelli avranno memorizzato, ma questa è una scrittura fondamentale. Gesù sta dicendo che se questo qui continuava a peccare, qualunque era, peccato può essere assuefatta la televisione, le sorelle che sono assuefatte le telenovele, e anche se ne guarda uno ogni tanto, è sempre sbagliato. Pornografia, lazzaronitia acutis, latino profondo, lazzaronitis acutis, cioè che non vanno a evangelizzare, o superbia acutissimus, grandissimus, superbias, capito? Più o meno è latino, non so se si dice così, ma assomiglia almeno, no? Quindi essere in casa e dire io sono il capofamiglia, sono il marito, qua comando io, qui sono la moglie, sono la regina, calma. Tutti seduti per terra, ai piedi di Gesù, e dire io non sono niente. L'autorità del marito comincia con l'amore e finisce nell'amore. Se tuo marito, io marito, camminiamo fuori dall'amore, la nostra autorità ricevuta da Dio finisce, non esiste, è vaporizzata. Non c'è autorità di Dio al di fuori dell'amore di Dio, al di fuori delle scritture di Dio, ma le scritture non bastano. Non bastano prendere la Bibbia e picchiare in testa alla moglie o ai figli. Ci vuole farlo con amore, perché la scrittura senza amore si chiama farisaismo nel mio dizionario. Va bene?
Hai detto vincere il diavolo abbandonando il peccato, ma non diventeremo mai senza peccato. Allora, cosa puoi fare?
Guarda, e questa è la seguente scrittura, guarda, parla di questo. Vuoi leggere la seconda scrittura?
Secondo Pietro 2, 19 a 22.
Ecco, guarda, parla proprio di questo.
Promettendo loro la libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno è schiavo di ciò che lo ha vinto.
Quindi siamo peccatori, ma il peccato non ci vince.
Ah.
Paolo ha detto Romani 7, sono peccatore, schiavo del peccato, ma il peccato non lo vinceva. Un conto è essere peccatori, e lo siamo di sicuro, non c'è via d'uscita, però un conto è farti vincere dalla pornografia, dalla droga, dal bestemmiare, quando c'è da andare a evangelizzare scegli sempre di non andare e il diavolo vince.
Allora tu dici lottare contro il peccato, anche se ancora pecchi, ma lottare contro, non desiderarlo, e così puoi vincere il diavolo.
Certo, puoi peccare perché siamo peccatori, ma non puoi desiderarlo. Okay. Se lo desideri cosa fai? Semplicemente una cosa semplicissima, sgrida il diavolo e se desideri.
Amen.
Capito? Io cammino per la strada e c'è una donna un po' sexy che mi attira un po' troppo l'attenzione, io sgrido quel sentimento. Mm-hmm. E allora puoi anche guardare le donne, tutte le donne puoi guardare così come guardi gli uomini, senza metterti paraocchi religiosi, non posso guardare. Come fanno gli islamici, che le donne devono imbacuccare come salami, perché le donne sono così. Scusa, gli uomini sono meglio.
Allora, controllare
i tuoi
desideri.
La donna mi tenta, calma, la donna non sta facendo niente necessariamente, sei tu che ti fai tentare.
Sì.
Io imbaccuccherei gli uomini prima delle donne. Mettiti gli occhiali così scuri che non le vedi le donne. Attenzione, i pali della luce. Vado avanti? Allora, sì, vai avanti, sì, guarda, sì. Verso 20.
Se infatti, dopo aver fuggito le corruzioni del mondo, mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima.
Quindi se ti lasci avviluppare, cioè schiavizzare, ti lasci vincere dal peccato, diventi peggio di prima. Cioè, dice, dopo aver fuggito le corruzioni del mondo mediante Gesù Cristo. Se ti lasci di nuovo cadere nel peccato, diventi peggio di prima, perché il sale perde il sapore. È meglio un peccatore che non è salvato, in un certo senso. Adesso non so esattamente le proporzioni, però uno che non è salvato può sperare di salvarsi. Uno che è salvato, che perde, ha detto Gesù, il sale che perde il sapore è solo buono essere gettato via. Ma uno che non è salvato può salvarsi e diventare un discepolo. Ma uno che è discepolo, come Giuda, perde il sapore, è solo buono essere gettato via. 21.
Perché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia, che dopo averla conosciuta, voltar le spalle al santo comandamento che era stato dato loro.
Capisci? Stai dicendo meglio che non avete conosciuto la via della giustizia, che dopo averla conosciuta dice no grazie, ho conosciuto Gesù, sì, qua là, però preferisco la televisione, preferisco il mio lavoro, il mio stipendio, mia moglie, mio marito, la mia casa, i miei figli, Gesù, ok. Un'oretta la domenica, ti faccio l'elemosina, Gesù. Gesù, dov'è Gesù? Gesù ti regalo un'ora la domenica. Al diavolo, sei giorni alla settimana. A te, Gesù, un'ora. Perché devo, virgolette, onorare Dio, no? Quindi è meglio che non l'avessero conosciuta. 22.
È avvenuto di loro quel che dice con verità il proverbio. Il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a rotolarsi nel fango.
Scrofa vuol dire maiale.
Sì.
Allora, questo è secondo Pietro 2, 19 e 22. Quindi, è importante conoscere la parola di Dio, le scritture di quello che Dio ha promesso di darci.
Amen.
Va bene? Amen. Come si vince il diavolo? dobbiamo conoscere la promessa di Dio.
È vero.
Però non addormentarsi. Il fatto che leggi la Bibbia non significa niente. Farisei lo leggevano. Se non la viviamo.
Sì.
E non sto parlando solo andare a evangelizzare. Come ci comportiamo in casa. Sempre perché la mia evangelizzazione nelle strade o la radio, ovunque evangelizzo, o per le strade, alle pecorelle, se a casa mi comporto come un ipocrita, senza amore, come a me è capitato spesso di essere senza amore, per cui ho dovuto chiedere scusa regolarmente e dovrò continuare a farlo, credo. Se nella nostra casa noi grandi predicatori o piccoli predicatori non camminiamo in amore, in perdono, è inutile andare a evangelizzare gli altri nelle strade, siamo perfetti ipocriti. Io che non sono un buon esempio so di cosa parlo. Io c'ho molto spazio nella mia casa per me di essere un migliore marito, un miglior padre, più amorevole. C'ho molto spazio. Non sono arrivato alla destinazione. Per grazia di Dio spero di camminare nella direzione giusta. Non sono arrivato però. C'è spazio per tutti noi, cominciando dal signor fratello Giuseppe. Essere più buon esempio, più amorevole,
sì.
più.
Sì, è vero. Voglio dire che... tu vedi questa tua debolezza, la tua mancanza di amore che a volte mostri alla tua famiglia, ma quando il Signore ti mostra questa cosa, tu sempre vieni e chiedi perdono a tutti. È una cosa umiliante che io non riesco a fare troppo, di andare davanti a tutta la tua famiglia, i tuoi figli più piccoli, quelli grandi, e chiedere perdono e umiliarti e chiederli a pregare per te. E anche di... ripetere in continuazione,
ripetere
in continuazione, correggetemi. È una cosa che io non sono riuscita ancora a fare, ma questa è una cosa bella.
E vuol dire che sono conciato male se devo ripeterlo.
No, è che accetti queste correzioni anche da noi che siamo più giovani di te, è quello il punto.
E il punto è che se non lo faccio casco nel vomito della scrofa.
È vero che a volte perdi la pazienza, ti arrabbi e sei senza amore quando parli, ma dopo, quando chiedi perdono, anche sei molto abbondante nel chiedere perdono, chiedere preghiere e chiedere correzioni. È una cosa bella questo.
Va bene, e grazie Gesù, sto cercando di seguire l'esempio di Gesù.
Amen.
Quindi io suggerisco a tutti i fratelli a casa vostra, chiedete, è bello quando chiedete ai vostri figli di imporre le mani su di voi, pregare per voi per essere migliore padre, migliore madre, e i figli vi rispettano per quello,
sì,
capiscono,
sì,
che non è solo papà perfettino e loro sono quelli che prendono rimproveri. Ma qui, guarda, qui si tratta che siamo tutti peccatori. Io sono solo l'asinello più vecchio, ok, e che sono, ho più esperienza, non sono meglio, non sono superiore, va bene?
Amen.
Quindi conosce la parola di Dio, le scritture, dicevo, di quello che Dio ha promesso di darci. Le promesse, qui c'è, scrivetevelo, Luca 10, 19, Salmo 91, Matteo 10, 1, Efesini 3, 20, Colossesi 1, 29. Vuoi leggere Colossesi 1, 29? Ripeto, Luca 10, 19, Salmo 91, Matteo 10, 1, Efesini 3:20.
Sì, sono scritture che mostrano la nostra autorità sopra il diavolo e la protezione di Dio per noi.
Ecco, quindi dobbiamo conoscere i termini del contratto. Allora, leggi Colossesi 1:29.
A questo fine mi affatico, combattendo con la sua forza che agisce in me con potenza.
Le altre scritture sono su questa linea. Luca 10:19, potere sui demoni, Salmo 91, protezione degli angeli, Matteo 10:1, il potere che Gesù Cristo ci dà sui demoni, Efesini 3:20, e Dio può fare al di là e oltre quello che pensiamo, va bene. Leggi Efesini 3:20 e poi basta, solo quello.
Aspetta. Efesini 3:20. Ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, a lui sia la gloria.
È una potenza che opera per l'amore, nell'amore e sempre dentro l'amore. Perché altrimenti anche le streghe hanno piccoli poteri, possono fare piccoli miracolini, certo che possono farlo, però senza amore lo fanno per denaro, lo fanno per interesse, lo fanno per guadagnarsi un uomo, una donna, una fidanzata, c'è sempre un egoismo collegato. Il vero, quando invece operiamo nel vero amore di Dio, ecco che è per la gloria di Dio, per la gloria del suo regno, non la nostra, e a volte da parte nostra è solo sacrificio. E qui casca l'asino. nel sacrificio. Il sacrificio è una barriera che solamente i veri figli di Dio superano. Il sacrificio è una barriera. Perché Dio la permette? Perché Dio, se ci ama, permette sacrifici? La vita dura, la vita difficile, questi demoni che ci disturbano, le malattie che arrivano. Ogni cosa mostra se siamo veramente figli di Dio, veramente cristiani, veramente salvati, come Giobbe, dopo tante sofferenze, ha dimostrato che era veramente un figlio di Dio, un uomo di Dio vero, e non ha mollato, ha mormorato un po', si è lamentato, era presuntuoso, tutto quello che vuoi, sempre meglio di me, però non ha mai fatto come gli diceva la sua cara mogliettina: maledici Dio e muore. Ok, a Giobbe capitolo 2 la moglie dice così. Oh, stiamo scherzando.
Sì.
Allora, il prossimo punto per superare gli attacchi del diavolo.
Voglio dire che hai citato Salmo 91 ed è una cosa che anche io ho citato tanto quando sentivo le paure e pregavo che il Signore mi liberi di questo. E nel Salmo 91 dice nel verso 5: tu non temerai gli spaventi della notte, e nella freccia che vola di giorno, nella peste che vaga nelle tenebre. E poi c'è anche in Proverbi 3:24, dice: il tuo sonno sarà dolce, il Signore è il tuo scudo. E questo tipo di versetti mi danno la forza di andare avanti e credere: ehi, io sto bene con Gesù, il diavolo non mi può toccare, non mi può fare niente, è tutto nella mia mente. Se io vinco il diavolo nella mia mente, vado avanti vincitore.
Il campo di battaglia, fratelli, è la mente. Campo di battaglia non sono le guerre, America, Russia, Islam, cristianesimo, no, nazismo, nazisti contro gli alleati, no, quelle non sono le vere guerre. Quelle sono le guerre dei poveri burattini che cascano nelle grinfie del diavolo. La vera guerra è nella nostra mente. Inizia alla mattina quando ti svegli, va letta, dura fino alla sera quando vai a dormire, e continua durante la notte se non hai pregato, se non hai rivendicato, se non hai reclamato il sangue di Gesù a protezione. Ma se tu non combatti contro il diavolo di giorno, il diavolo ti affliggerà anche di notte. Se il diavolo riesce a affliggerti di notte, è perché di giorno non stai facendo il tuo dovere. Sei un lazzarone, invece di memorizzare la parola, meditarla. Sei lì a guardare la televisione, cosa fa? Ti dà veleno dopo veleno spirituale, messaggi subliminali, messaggi psicologici, ti riempie la mente di segatura e immondizia spirituale. E tutto impacchettato in belle donne con i tacchi alti, uomini col pelo su, eccetera, sul pelo che gli si dà petto, dice la barzelletta. Va bene? E quella è gente a pagamento, sono attori che sono pagati. Va bene?
Ti leggo.
Quindi, per cortesia, il nostro role model, come in italiano, role model, il nostro modello da seguire è Gesù, non sono quei pervertiti di Hollywood.
Amen.
Che ce n'è uno virtuoso su 10.000, se c'è, o su 1.000, non so le statistiche, ma la stragrandissima maggioranza sono atei, omosessuali o lesbiche o pervertiti o bisessuali,
sì,
o bidiavoli o bi weirdos, come in italiano weirdos? Strani. Andiamo.
C'è Alessandra che ci ha scritto un messaggio email ascoltando il messaggio di oggi.
Chi è?
Alessandra. Anche lei soffriva di attacchi di notte. E le abbiamo inviato una lista di versetti da studiare prima di andare a dormire. E dice che grazie a quei versetti ora va molto meglio.
Gloria.
Li ho registrati, li ascolto molto spesso. Grazie ai vostri consigli e grazie a Gesù.
E grazie a Gesù. Sangue di Gesù. Quindi ci sono due modi per ascoltare questi versetti, la Bibbia. Si può farlo religiosamente, cioè mezzo cuore, mezza mente, o farlo a cuore pieno, mente piena, forza piena.
Poi c'è Martina, anche lei sta scrivendo adesso, dice: l'anno scorso, quando ho avuto paura per 10 giorni, ho fatto la preghiera che mi hai mandato e ho unto con olio le finestre e le porte. E il giorno dopo, tornando dal lavoro e aprendo la porta, ho visto in sala sul pavimento 3 locuste morte, grandi quasi come una mano. Chissà da dove sono entrate.
Wow! Quelle locuste sono 3 segni di Dio, Martina, che il Signore ha ordinato a questi demoni di di lasciare morti questi tre insetti, grandi come una mano. Mm-hmm. E il Signore a volte ordina al diavolo di fare dei segni per incoraggiarci. Il Signore ha ordinato a questi demoni di lasciare queste tre locuste, simbolo della loro presenza negativa, morti, però morti. E tu, quando tu hai messo l'olio sulle finestre, sugli, come ti ho detto, sugli infissi, eccetera, tu hai ucciso i demoni, hai ucciso, cioè, la loro potenza. I demoni non muoiono, vanno, andranno all'inferno, per adesso però li possiamo legare sottoterra, amen, nell'abisso. Brava Martina. Martino è una sorella combattente, sai? È una sorella che combatte, ha superato praticamente finora ogni prova, ogni difficoltà, e vittoriosamente. Io sono orgoglioso di lei, una dolcissima sorella romena. Gloria, gloria a Dio, ti voglio bene Martina.
Visto che ci stiamo adesso leggendo i messaggi, ti leggo un altro, posso?
Sì, se dà gloria a Dio, avanti tutta.
Vedi tu, allora, parlavi prima di telenovele. Credo è una sorella, non lo so chi sta scrivendo perché non si firma. Dice: salve fratelli, vorrei riprendere fratello Giuseppe che ha detto che telenovele e film è sbagliato guardarli. Non è sbagliato guardare il film in sé, ma è sbagliato copiare nella vita reale quello che fanno nei film. Cerchiamo di dare una giusta interpretazione, non dire subito è sbagliato. Se tu hai scelto di vivere un certo modo, lo rispetto, ma non diamo agli altri che guardano un film sono peccatori. Fine messaggio. Quindi, guardare le telenovele, che lo so che spesso diciamo in radio, guardare le telenovele è sbagliato. È sbagliato o non lo è? Perché questa persona, sorella o fratello, non lo so, dice che non è sbagliato guardarli, ma copiare quello che fanno loro.
Guarda, è inutile rispondere a questa sorella, cioè mente con la mente, parole con parole. Andiamo alle scritture, d'accordo?
Sì.
Poi deciderà lei se la vuole ricevere la parola. Efesini 4:27.
Efesini 4:27. Dice: e non date luogo al diavolo.
Sì, Atti 5:3. Quindi dice: non fate posto al diavolo. Quindi diciamo, se tu non ci credi, diciamo, se tu non sei una, se non ti piace l'adulterio, perché lo vai a vedere? Tu praticamente stai dicendo, si firma questa sorella?
No.
No, comunque.
Non lo so se è sorella o fratello.
No, non c'è problema, se non vuoi firmare non siamo difficili.
Sì, certo.
Sorella che non ti firmi, ti vogliamo bene. Però ti voglio dire questo, se te, non è sufficiente che tu non copi, non imiti la pornografia, non la devi guardare. La Bibbia dice non fate posto al diavolo, perché tu guardi una cosa, non so se conosci il principio della ipnosi. Tu guardi una certa cosa e ti fanno addormentare. Il diavolo ti fa vedere una donna in un certo atteggiamento un po' così, e dopo un po' il diavolo prende quel pensiero e te lo manda 10 volte, 20 volte, finché alla fine si chiama ossessione. È così che gli uomini vanno alle prostitute, cadono nell'adulterio, perché c'è quel pensiero che li assilla. Leggi Atti 5:3.
Atti 5:3. Ma Pietro disse: Anania, perché a Satana ha riempito il tuo cuore per farti mentire allo Spirito Santo e trattenere una parte del prezzo del potere?
Quindi Pietro sta dicendo a Anania e Safira, i due che lo Spirito Santo li ha uccisi perché avevano trattenuto dei soldi che dovevano dare alla Chiesa, eccetera. E Anania gli dice: perché Satana ha così riempito il tuo cuore per farti mentire dallo Spirito Santo? Cosa sta dicendo qui? Satana ha riempito il tuo cuore. Sorella, amata sorella, ti voglio bene. E perché ti voglio bene, tu hai ripreso me, hai corretto me, e adesso voglio correggere anche te. Innanzitutto, tu non hai scritture per quello che tu stai dicendo.
È vero.
Non hai nessuna scrittura e stai parlando della tua mente carnale. Ti rispetto. Io ti sto dando delle scritture. Quindi non è che devi seguire fratello Giuseppe, che lui condanna qui, condanna lì. Io condanno il diavolo, condanno la bugia, condanno, perché la telenovela ti guida all'adulterio. Se non a te, guiderà un altro.
Certo.
Se non a te, guiderà un altro.
Sì.
E comunque, sorella, non mi dire che tu guardi la telenovela con questi qui che vanno a letto con la moglie di quello, la moglie di quell'altro. Ma come fai a sapere che dentro, nel tuo cuore, nella tua anima, nel segreto della tua anima, seguimi bene, Cos'è il segreto dell'anima? Una cosa staccata, separata dalla mente carnale, sono due cose diverse. Diverse. C'è la mente dello spirito dentro e c'è la mente carnale fuori, sulla zucca qui. Sono due menti diverse. Ora, come fai tu a sapere che nel segreto della tua anima tu non stai desiderando quelle cose?
Mm-hmm.
Come fai a saperlo? E lo sai che Gesù ha detto in Matteo 5 che se tu desideri una donna o un uomo, desideri nel modo sbagliato, cioè hai già commesso adulterio. Lo sai che tu per commettere adulterio non devi essere come quel marito che va a prostitute. È sufficiente che guardi un uomo nel modo sbagliato, hai commesso adulterio nel tuo cuore. Io sono convinto che tutti quelli che guardano telenovele, che desiderano guardare telenovele, che desiderano guardare, siccome non esiste una telenovela che sappia io, senza adulterio, perché quello è il messaggio.
È vero.
Non esiste, che quello è il nocciolo, l'adulterio. Che quando il marito non c'è, lui si fa la moglie. E quello è il nocciolo della novella.
Sì, sì, sì.
E non, io sono convinto, correggetemi se magari non siete d'accordo, che non c'è nessuno che desidera la telenovela, che non è adultero nel suo cuore. Questo sicuramente offenderà diversi. E offendetevi. Però io devo dirvi la verità, non sono qua con piacere né a nessuno. Galati 1:10 dice: non sono qua con piacere agli uomini, ma però cercate di capire che vi dico questo che vi fa male per il vostro bene. Cosa vuoi stare lì a guardare la telenovela con quello lì che va a letto con la moglie di quell'altro e poi viene tuo figlio lì che sta facendo i compiti di scuola e ti vede lì a guardare uno che sta avendo del sesso a letto con la donna di un altro e dice: no, ma io però non lo imito. E cosa lo guardi da fare se non lo imiti? Aspetta, Tim. Allora, Adriano, c'è una scrittura.
2 Corinthians 6:14, when it says not to have communion, what communion has the light with darkness?
Just a second, Tim, scusa. Yes. 2 Corinzi 6:13, detto. Dimmi, Adriano.
No, just 2 Corinthians 6:14. Yeah, it says what communion has darkness with light.
Ah, very good.
And,
thank you.
So sooner or later, by watching these movies, it will affect you in a negative way.
Quindi dice questa scrittura che comunione c'ha la luce con le tenebre. Quindi
yes.
Adriano dice: prima o poi tu continui a guardare le tenebre, continui a guardare le opere del diavolo. Prima o poi ci cascherai nella fossa. È successo ad Adamo ed Eva, no?
Exactly.
Che si faceva Eva lì a gironzolare intorno all'albero proibito, gira oggi, gira domani, e il diavolo dice: ok, ci siamo, adesso ce la inganniamo noi a questa. Eva, stai guardando il frutto? Sì. Ah, stai guardando? Sì, sto guardando, però non lo mangio. Sì, però stai guardando. Sai, non è troppo male, è bello da vedere, da toccare, da mangiare. Prova. Ma mi ha detto di no, però. E che ci fai lì?
Certo.
Che ci fai in un bordello a guardare le prostitute? Se dice sì, però io non vado a letto, solo le guardo. E quelle telenovele sono... Non sono arrabbiato con te, sorella, sono arrabbiato col diavolo. Te ti voglio bene. Non mi fraintendere, devo sempre spiegare quando mi arrabbio. Che ci fai a guardare un libro pornografico? Tre uomini con una donna, tre donne con un uomo, uomini con uomini, donne con donne, e poi tutto un tratto diventano, allora che c'è quello con le corna, la maschera di Satana, piano piano ti portano al diavolo, non lo vedi? Ma lo dico per il tuo bene, vuoi continuare a guardarle? Guarda, tu dici: guarda, Dio non ti ferma. Apocalisse 22:11 dice: chi fa il male continui a farlo. Chi è malvagio continua a esserlo,
sì, ma
vengono i giudizi di Dio verso dopo, Apocalisse 22:12.
Ma allora, come hai detto tu, possiamo anche andare a un bordello, solo guardare, noi non partecipiamo. Possiamo anche guardare pornografia, ma non partecipiamo. Possiamo ascoltare musica satanica, ma non diventiamo satanici. Ma è questo il cristianesimo, vero?
No, ma non è vero che non diventi così.
Non è
diventi.
Vero. No, perché quello che metti nell'anima diventi.
Mio padre faceva il vino, e se lo beveva anche, e mi diceva che il vino si innamora di quello che gli metti vicino. Se gli metti ci metti la fragola vicino, si chiama vino fragolato. Capito? Tu vai con lo zoppo, impari a zoppicare.
Certo.
Angela.
Voglio dire anche io una scrittura. In 1 Corinzi 10:21 dice: voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. Quindi attenzione cosa mettiamo nel nostro cuore, come nutriamo la nostra anima. Se la nutriamo telenovele o cose sbagliate, quelle cose non ci edificano. Dice anche in verso 23: Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa edifica.
Guarda, un'altra scrittura, questa sorella, Matteo 7:20 dice: dai loro
frutti li riconoscerete.
Allora, perché non guardi il frutto? Perché non guardi il frutto? Guarda, guarda, qui c'è un fratello che legge il Vangelo, memorizza le scritture, e qui c'è un fratello e una sorella che guarda le telenovele. Adesso il frutto è: quale di questi due va a evangelizzare? Ti ispira andare a evangelizzare le telenovele? Io ne dubito fuori, magari lo potrai anche fare per il rotto della cuffia. Va bene? Tu fai una prova. Passati un po' di tempo con le telenovele, poi vedi se vuoi andare. Cosa gli dice, le racconti? Gesù ha un'altra scrittura per te, sorella: dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Se il tuo cuore lo riempi di telenovele, andrai a parlare di telenovele, no? Se invece lo riempi di Gesù, parlerai di Gesù. Dimmi, cosa ci avete lì?
Gabriele mi ha fatto vedere questo versetto, è meglio di tutti quelli che abbiamo letto prima.
Gabriele, il nostro mio figlioletto di 18 anni. Ti voglio bene, Gabriele.
Salmo 101:3. Non metterò davanti ai miei occhi alcuna cosa malvagia.
Wow.
Io detesto il comportamento di quelli che si sviano, non mi lascerò contagiare.
Amen.
Wow.
Non metterò davanti ai miei occhi alcuna cosa malvagia.
Salmo 101
verso 3.
Wow.
Io detesto il comportamento
bellissimo
di quelli che si sviano e non mi lascerò contagiare. Amen.
Grazie.
Super.
Signora.
Super. Very good scripture.
Bellissimo. Ok, Salmo 119:37, Angie.
Ah, ma sono tanti, eh? Aspetta. Salmo 119 versetto
37.
Distogli gli occhi miei dal contemplare la vanità e fammi vivere nelle tue vie.
Alleluia.
Amen.
Distogli gli occhi.
Sì,
Seconda Samuele 11:2-3.
Seconda Samuele.
Fratelli che ci seguite, se avete pensieri da scrivetele, mandateceli.
Seconda Samuele 11:2. Una sera Davide, alzatosi dal suo letto, si mise a passeggiare sulla terrazza del palazzo reale. Della terrazza vide una donna che faceva il bagno, e la donna era bellissima.
E come qui è cominciato la storia di Batseba, adulterio, omicidio.
E lui guardava.
E Giobbe 31:1. Quindi sappiamo come finisce la storia, è finita a letto.
Sì, sì.
È finita a letto, e poi c'è avuto un omicidio, insomma un disastro totale. Il bambino, lei è rimasto incinta, il bambino, Dio ha sepoltato il bambino, è morto.
Sì, è vero. Amen.
Giobbe 31:1.
Anche Giobbe, aspetta. Giobbe 31:1. Io avevo stretto un patto con i miei occhi. Io non avrei fissato lo sguardo sopra una vergine.
Quindi Giobbe dice, Proverbi 6:24, Angie. Quindi Giobbe dice: non avrei fissato lo sguardo su una vergine. Traduzione. Giobbe, uomo sposato, non si metteva a guardare le verginelle che passeggiavano nelle strade. Cosa vuol dire? Che una ragazza, sappiamo tutti, una ragazza di 16, 17, 18, 19 anni, la classica vergine, oggi sono anche io che sono diventando rare, capito? Paragonata alla moglie di Giobbe, una vecchietta, e insomma il paragone non reggeva. E lui dice: una ragazza così non si metteva a ipnotizzato. E neanche per telenovela le guardava lui, ci fosse stato.
Amen.
Proverbi 6:24, 25 e 26.
Per guardarti dalla donna malvagia, dalle parole seducenti della straniera.
Cioè tutte queste donne in telenovela che fanno adulterio sono malvagie, sono donne malvagie.
Non desiderare in cuor tuo la sua bellezza, non ti lasciar prendere dalle sue palpebre.
Dalle sue palpebre.
Palpebre.
Ok, quindi la donna malvagia adultera, l'uomo malvagio adultero.
Poiché per una donna corrotta uno si riduce a un pezzo di pane, e la donna adultera sta in agguato contro una vita preziosa.
Ok, la telenovela è una scuola di adulterio. Sorella senza nome, te lo dico con amore, te lo dico con gentilezza, te lo dico per amore, per liberarti. È uno spirito che vi attanaglia, voi sorelle che guardate la telenovela, come guardare i film in centri di mare, l'importante è non metterlo in pratica. Ma stiamo scherzando. Oggi siamo qui in una generazione di giovani imbambolati, abbindolati, ipnotizzati, che vanno a vedere cantanti rock vestiti di nero, con le facce disegnate di demoni, e che predicano ribellione contro i genitori, ribellione contro qui, contro là. E tu li vedi per le strade i frutti. Oggi i ragazzi si comportano secondo l'esempio di questi cantanti. Si mettono il cappello all'incontrario, orecchini nelle orecchie, orecchino nel naso, orecchino nell'ombelico, orecchini, si fanno i buchi nelle lingue. Perché c'è quel cantante che si è messo un anellino dentro la lingua, quindi se lui è così, bisogna fare così. Amen. Tu, un branco di drogati. Prince, un cantante famosissimo di rock, 50 rotti anni, settimana scorsa è morto di overdose. Cioè, quasi 60 anni, 59 anni mi pare, ancora da drogarsi, perché sono sul palcoscenico, che come fa andare lì a imbrogliare la gente? Una faccia da ribelle, una faccia da diavolo, i giovani a imitarlo, e li vedi nelle strade. Perché sono nelle strade vestiti come demoni? Perché vanno a vedere cantanti che si vestono come demoni, quindi quello che tu vedi, così tu sei.
Sì.
Io chiuderei qui.
Amen.
Possiamo dare un po' d'amore a sua sorella, che non pensa che ce l'ho
no,
con lei.
Volevo dire a questa sorella o fratello, non so, che anche noi guardiamo i film, ma sempre guardiamo film che hanno un messaggio cristiano, che ci edificano e ci insegnano lezioni, non solo film quello che capita nella televisione. C'era un tempo, anni fa, come cristiani, anche noi guardavamo la televisione, le notizie, dei film del mondo. Voglio dire, da quando abbiamo fatto la scelta di buttare via la televisione e non guardiamo più niente.
Quanti
televisione? Ma 10 anni almeno.
Era Cluj, era 2000... Dora, quanti anni è che... Dora, dove sei Dora? Quanti anni è? Dora è dell'altra stanza, sta traducendo in inglese, perché i fratelli dell'America si lamentano. Che è successo? Vi ricordate solo degli italiani, noi? E allora Dora, Dio la benedica, è lì che traduce in inglese. Dora, quanti è che abbiamo tagliato la televisione? Era a Cluj, 2003, 2002, 2003 sono 13 anni benedetti, grazie Dora.
Ma da quando abbiamo fatto questa scelta abbiamo visto un grande cambiamento nel nostro servizio per Signore e la nostra relazione personale con Lui.
E molto più tempo
abbiamo visto come l'unzione è cresciuta, e subito dopo abbiamo cominciato a vedere guarigioni miracolose. E prima non è successo.
Miracoli di guarigione. Dopo che abbiamo abbandonato la televisione hanno cominciato i miracoli di guarigione.
Quindi voglio dire, sorella o fratello, è molto importante quello che metti dentro il tuo cuore, è molto 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 importante. Assicurati che sempre ti edifica e ti aiuta a avvicinarti al Signore.
Cioè, il nostro cuore è un po' come il carburatore della macchina. Il carburatore, cioè quella macchina motore a scoppia a benzina, e il diesel c'hanno iniettori. Tu mica vai da benzina e ti dice diesel o benzina, non importa, metti quello che ti pare, cosa costa meno? Dici ok, allora ti metto diesel, grazie, io ho motore a benzina, ma hai distrutto il motore. Se metti diesel, quella benzina lo distruggi. Se metti benzina, quella diesel, c'è speranza. E non mettete diesel, quella benzina. Cioè, come dire, questa stufa va a cherosina, ma mettigli dentro quello che ti pare, olio, olio bollito, olio cotto, olio bruciato. Hai cucinato? Sì, cosa hai messo? Ma c'era solo, non avevo il ketchup, ho messo un po' di candeggina, vedi un po' se ti piace. Cazzo, l'hai appena ucciso tutti i clienti del ristorante. Non possiamo mettere nel cuore quello che capita.
Amen, amen.
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 Quindi sorella, tanto amore, suppongo che è una sorella, 90%, di solito sono le donne che sono assuefatte alle telenovele. Infatti i mariti, quelli che sgarrano, commettono adulterio con le prostitute, le mogli che sgarrano, commettono adulterio alla televisione. Sempre, lo stesso adulterio ha detto Gesù, Matteo 5. Angela, a te la controparola.
Allora, parlavamo di come vincere il diavolo e come conoscere la parola di Dio e le promesse di Dio e usarle contro il diavolo. Abbiamo letto Efesini e Colossesi 1:29. Combatto con la sua forza che agisce in me con potenza.
Quindi, in che modo? Siamo nel tema di come vincere il diavolo, che la notte possa dormire tranquilla. Dio benedica quella dolcissima sorella che è Alessandra, che senza vergogna ha detto adesso dormo bene.
Amen.
Grazie Alessandra. Amen. Siamo fieri di avertimi compagna d'opera. Gloria a Dio.
Grazie Signore.
Oh, grazie Gesù per i fratelli che non hanno paura di innalzarsi per Gesù e dire io ho vinto il diavolo così.
Amen.
È un buon suggerimento anche per voi. Quindi si vince come? Sedendosi in panca a cantare le canzoni dei pappagalli?
No.
Combattendo, uscendo da quei sepolcri. Va bene? Primo Timoteo 6:12. Combattere.
Combatti il buon combattimento della fede. Afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni.
Va bene? Come si vince? Combattendo. Combattendo contro cosa? I nostri pensieri sbagliati,
sì.
I nostri desideri sbagliati,
sì, amen.
Le nostre parole sbagliate. Si combatte contro il primo nemico, più grande nemico che abbiamo. Chi è?
La mente.
Noi stessi, la mente carnale. Il diavolo è sotto i nostri piedi.
Sì, è vero.
Basta usare il nome di Gesù Cristo, lo abbiamo dimostrato anche noi qui. I demoni ci sono sottoposti a me, a te e a noi e a voi.
Amen.
Basta che non credete alle loro stupidaggini, alle loro bugie. Io sono più potente di te, stai zitto, diavolo.
Amen.
Nel nome di Gesù, e lui sta zitto. Basta che non hai paura. E anche se le ginocchia ti tremano perché il cane abbaia, non, il cuore deve essere fermo. Dico il dito puntato, fermo cagnaccio. Efesini 5:11.
Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele.
Va bene? Come si denuncia? In questo caso sgrida il diavolo.
Amen.
Quindi dobbiamo vincere la paura, vincere. Questo è un altro passo. Com'è che si vince? Con la nostra relazione personale con Gesù Cristo. Cercare la nostra anima, investigare, scandagliare la nostra anima. Una vera relazione con Gesù vince il diavolo. Dice legge 1 Giovanni 4:18.
Nell'amore non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore.
Quindi qual è lo spirito del diavolo? La paura, il timore,
la paura,
i dubbi,
sì.
eccetera, eccetera. Perché per questo la maggioranza dei satanisti che rimangono satanisti si suicidano. Capisci? Questa è la virgoletta, la salvezza di Satana. Suicidati, sono qui all'inferno, ti nominerò fuochista capo, ti metterò responsabile del diesel per il fuoco, ti darò una forca più grande per torturare gli altri. E questi poveracci. E il diavolo gli dice che l'inferno è un bel posto, è una bugia, l'inferno non è un bel posto. Va bene? Quindi per vincere la paura e vincere il diavolo c'è la relazione personale con Gesù. Nell'amore non c'è paura. Cos'è relazione con Gesù? Relazione con Gesù è amore.
Amen.
Chi vuole il segreto? Molti vogliono una relazione con Gesù, non riescono ad averla. Il segreto è qui, è amare Dio. Matteo 22:37, ama Dio tutto il tuo cuore, tutta la mente, tutto te stesso, tutta la tua forza, tutta la tua casa, le tue possessioni, il tuo tempo, il tuo presente, il tuo futuro, tutto, ama Dio. Non siete mai stati innamorati di una bella ragazza, poi magari ve la siete sposata. Pensavate a lei, portargli il fiorellino, se poteva darti un bacio, tutte le musiche si accendevano. L'amore di Gesù è superiore a quello, perché anche quando quella ragazza non c'è lì, Gesù c'è, è dentro. Ragazzo al tuo fianco, gli prendi per mano, ma Gesù è dentro. Quando la sera ti addormenti e sei solo, cosa fai? Pensi a Gesù e dormi tranquillo. Romani 8:15.
E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale gridiamo Abba, Padre.
Secondo Timoteo 1:7.
Dio infatti non ci ha dato uno spirito di paura, ma di forza, di amore e di disciplina.
Quindi disciplinarsi. Mi devo svegliare la mattina, a che ora la sveglia? Alle 7? Mi sveglio alle 6:30 perché sono un po' indietro con Gesù.
Mm-hmm.
E allora vai a far passeggiare con Gesù sotto gli alberi, se sei in un posto Sud America come noi, qui abbiamo tantissimi alberi, se sei in un posto orribile come Milano, Roma, Venezia e altri scarichi di immondizia così, Vai in un angolino, la tua stanza, la tua casa, il tuo salotto, ti prendi una bella tazza di tè o di caffè, svegliati.
Amen, amen.
Ok, e bevi fai un caffè con Gesù. Devi invitare Gesù a un caffè tutti i giorni. Ti prometto che lui viene.
Amen.
Gesù non ha mai rifiutato quando l'ho invitato a bere un caffè, una tazza di tè, e a volte prima di andare a dormire bevo un bicchiere di vino e parlo con Gesù. Grazie Signore, gloria a te Signore. E lui mi parla, lui mi dice cose. E la metti di sveglia, una bella tazza di caffè sul tavolo, un cappuccino, un tè, quello che ti pare. Le sorelle qui preferiscono cioccolate calde, anche il tè.
Il tè, sì.
Ecco, dicono che il caffè è troppo amaro, perché sono così dolci.
No, il caffè ci agita troppo, ci fa nervosisce.
Ecco, bravo, qui per favore, no. Donne nervose non ne vogliamo. Va bene, qui un tipo strano sono io, già sufficiente avanti, credo. Quindi sedetevi la mattina, imparate a iniziare la giornata con Gesù, sedersi, una bella tazza di tè, un cappuccino, non so cosa bevete, va bene, e aprite la Bibbia, o qualche volta potete ascoltare anche questa radio pazzesca, Radio Blast se volete, e quindi sempre cominciare col Vangelo.
Amen.
Alleluia.
Amen. Quindi, e un'altra cosa che ho scoperto che funziona contro la paura è la lode. Lo sapevo, ma l'ho scoperto di nuovo. Se lodi il Signore con tutto il cuore, la paura svanisce. Non ha più paura.
Sì, perché si può lodare religiosamente, come i pappagalli, perché tutti lodano, noi anche. Domenica mattina alle 10 tutti lodano, loderemo anche noi. I pappagalli tutti insieme, pronti, via. Invece no. La vera lode è quando nessuno lo sa che stai lodando, nel segreto della tua mente, del tuo cuore. Poi magari stai lì che stai cucinando, come faceva Roberta, che stava cucinando e non so cosa faceva, senz'altro qualcosa di buono.
Lavava la verdura, ha detto.
Lavava la verdura e lodava Dio. E mentre lodava Dio, boom, il Signore gli ha messo il dono delle lingue e ha detto che per 2 ore ha pregato in lingue e non poteva fermarsi. La registrazione, ha mandato una registrazione delle sue lingue. E oggi o domani la facciamo ascoltare?
Credo che domani.
Domani, quindi domani ascolteremo la dolcissima Roberta, okay, che sembra un vulcano in eruzione, questa dolce sorella. Allora, concludiamo, Angelina?
Sì, sì.
Allora,
sì, sì.
Un'altra cosa da che dobbiamo stare attenti per vincere il diavolo è Idle Mind, the Devil's Workshop. Cosa vuol dire in italiano? Idle mind?
Una mente inoccupata è il...
laboratorio?
Il laboratorio del diavolo.
Io ho preso appunti, un po' in italiano, un po' in inglese.
È così.
C'è Angela che mi traduce.
No, io no.
Allora,
non riesco.
Spiega la idle mind, i problemi dell'idle mind.
Allora, una mente che non è occupata con Gesù, che non fa niente o che si occupa con le cose sbagliate.
Come le telenovele.
È una porta aperta per il diavolo che certo. Entra e lavora lì.
Certamente.
Come telenovele, certo.
Certamente.
Sì, sì.
Certamente. La televisione è un idolo. Va bene, e dice nella legge di Mosè, dice non guarderete agli idoli, non guardare perché diventi come l'idolo. Quindi, e lo dico con amore, se sorella magari sarà arrabbiata con me, magari mi scriverà, mi dice come ti permetti, io faccio quello, eccetera, fa quello che vuoi, ma io ho il dovere di avvertirti, scrivi questa scrittura, Ezechiele 3, 17 al 19, Ezechiele 3, dal 17 al 19, devo avvertire, poi ognuno prende la strada che vuole. Spero, sorella, che ti diventi disassuefatta dalla telenovela e sostituisci la telenovela e la televisione, come abbiamo fatto noi, okay, andando a evangelizzare. È un sostituto
è
perfetto. Dicono che quando uno non riesce a dimenticare una donna, un amore, un uomo, eccetera, la miglior cosa da fare è un nuovo amore. Se la fidanzata ti ha lasciato, non stai a piangere per 3 anni, cercati una nuova fidanzata, sposi con la donna giusta. Ci siamo? Quindi la cosa migliore per un vecchio amore sbagliato, o anche era giusto, però magari è morto, magari che ne so, un nuovo amore. Quindi il tuo amore per la telenovela ha bisogno di una sostituzione. E la sostituzione migliore si chiama?
Gesù!
Forza ragazzi!
È Gesù, è Gesù!
Sì, è tutto solo Gesù, evangelizzazione.
L'evangelizzazione
Spirito
ti
Santo,
cambia la vita, sai?
Amare il vicino, andare a coprire la moglie di baci, 24.000 baci. Il marito, a cercare anche di ispirarlo ogni tanto.
Amen.
Ieri sera mia moglie mi ha dato 24.000 baci.
Ah sì? L'hai contati?
No, ma non ero 24.000, ma quasi. mi voleva ispirare. Detto. Io ho detto gloria a Dio. Sono...
Ah, perché hai detto che la notte prima ti ha rimproverato prima di andare a dormire.
È vero.
E quindi il giorno dopo ti ha coprito con i baci.
È così, la notte prima mi ha dato un lungo sermone. Veramente.
Eh sì, che me l'hai detto.
Però, sai, deve essere rimproveri. Però lei è così amorevole, così dolce, che è facile ricevere.
Ha bilanciato le cose.
È facile ricevere la sua correzione, perché lei è molto amorevole. Dice, sai, questo poteva farlo meglio, quello poteva farlo meglio. Insomma, c'erano delle cose che ho dovuto correggermi. E insomma, ho dovuto dire che aveva ragione. Insomma, c'è niente da fare. Quando una donna ha ragione.
È così.
Quando
è
una
giusto.
Moglie ha ragione, devi dirglielo. Perché te cos'è tutta lì che fai pollice verso? Angela si è voltata tutti i maschi pollice verso.
E quando una donna ha ragione, hai detto.
Poi si dice verso teso, pollice teso.
I don't know.
Finger up. Teso, thumb up. E quindi pollice in alto. Gloria a Dio. E allora, e ieri sera si vede che, si vede contenta che ho ricevuto il rimprovero e... aveva solo baci. Dio la benedica. Allora senti, io devo concludere, va bene?
Sì.
Allora poi che altro c'è in conclusione che posso dire? Guarda, in conclusione posso dire, fratelli che avete problemi col diavolo, datevi da fare, impegnatevi con Gesù seriamente, non religiosamente in preghiere pappagalline religiose passive, sai, preghiera passiva non fa niente. Dio, prego per questo, prego per quello, prego per quell'altro, e tu cosa fai? Niente. Dio vuole che prima fai la tua parte e lui farà quello che non puoi. Fai quello che puoi e lui farà quello che non puoi. Quindi una delle cose principali è di diventare un evangelizzatore serio, un evangelizzatore fedele, giornaliero, capisci? E che comincia nella comunione con Gesù. Quindi devi lasciare che Gesù ti evangelizzi tutti i giorni e dopo tu lo passi agli altri. L'amore, quindi amore per amore. Tutto comincia con la comunione, va bene? Quindi questo è il lavoro nostro, la nostra chiamata giornaliera di un vero cristiano obbediente al comandamento di Gesù, è quello, dopo la comunione con Gesù,
amen,
andare a evangelizzare dove si può, quando si può, come si può, Marco 16:15, Matteo 28:19, Atti 5:42.
Amen.
Ripeto,
amen. Sì.
Marco 16:15 e Matteo 28:19. E Atti 5:42 sono scritture che dicono andate a evangelizzare.
Grazie Gesù.
Perché io insisto sull'evangelizzazione? Perché questo vi terrà occupati per Gesù. Queste dolci sorelle che io amo molto e fratelli che sono lì tutto il giorno davanti alla telenovela dovrebbero mettersi al telefono, telefonare. Se non puoi uscire fuori casa, telefona, evangelizza la gente per telefono, per SMS o per Skype, che non costa niente. Capisci? Quindi prendi tutte queste ore che il diavolo ti ruba con questa scatola ipnotizzante, butta la televisione via, a meno che non la usi per film cristiani, e usa il tuo tempo per memorizzare le scritture, per studiare la Bibbia, studiare la profezia. Guarda, in Radio Blast ci sono tantissime cose che puoi scaricare e studiare, tutte le profezie. C'è il libro dell'Apocalisse registrato in italiano, 22 capitoli, parola per parola, scrittura per scrittura, tutta l'Apocalisse l'ho spiegata tutta. Perché non studi quello e poi la vai a insegnare agli altri?
Sì, è vero. Prima
se
di
non
guardare
ti piace
film...
come insegno io, insegnalo tu. Trova uno che lo insegna meglio, non sono geloso, ma andiamo a predicare il Vangelo. Sta arrivando l'Anticristo. Quando viene Marco della Bestia, dolce fratello o sorella che... sei lì tutti i giorni a telenovela, cosa farai con la tua telenovela quando viene Marco della Bestia? Mica la telenovela ti insegna a vivere per fede, vivere nei boschi, vivere nelle caverne, evitare Marco della Bestia, evitare i vaccini. Angela, io avrei finito.
Sì, devo chiederti una domanda dalla stessa persona che ha chiesto riguardo i film.
Dio la benedica.
Dice, se guardo uno show comico, è sbagliato?
Dipende chi dà la gloria, se è uno show comico, cioè dipende, niente è sbagliato, ma anche vedere un film cristiano è sbagliato, anche leggere la Bibbia è sbagliato.
Ma come mai è sbagliato?
Anche pregare Gesù è sbagliato.
E perché?
Se Dio ti chiama a fare una cosa diversa,
Ah, ok, ma un show comico.
Se per esempio Dio ti dice vai da tuo marito, è una sorella questa?
Non lo so.
Ma che digli che ci dica se ma che meno so se è maschio o femmina. Dice sorella so. Senza nome, puoi dirci sono una donna, sono una figlia di Dio, per cortesia. Quando, se non mettete il nome, rispettiamo, ma mettete almeno una sorella. Sono una sorella in Cristo e voglio chiedervi, va bene? Ok. Allora, se Dio ti chiama per esempio andare a tuo marito a cucinargli, tu non puoi dire di andare a leggere la Bibbia. Mm-hmm. In 1 Corinzi 7 dice, non separatevi. Dice, separatevi un tempo per la preghiera, poi tornate insieme sessualmente, finché Satana non vi tenti. Quindi la moglie non può dire, non posso, stasera no, tu non mi devi toccare a me stasera perché devo pregare. Non puoi dire questo.
Sì.
Perché ci sono dei bisogni fisiologici e il marito dice no. Io vorrei stare con te un quarto d'ora, mezz'ora, quello che è. Dice no, io devo pregare. E che pregare? Prega prima e preghi dopo. Ti rimangono 23 ore e mezzo a pregare. Quindi è una scusa. Quindi c'è un momento che pregare è sbagliato, c'è un momento che leggere la Bibbia è sbagliato, c'è un momento che andare a evangelizzare è sbagliato, c'è un momento che lodare Dio è sbagliato, quando dovresti invece sottometterti al marito e andare a letto con lui, per esempio. Paolo dice, 1 Corinzi 7, e allora loderai Dio nel tuo cuore, nel segreto, mentre sei col marito. Faccio solo un esempio.
Va bene, diciamo che uno ha tempo e può guardare questi show comici, va bene o è un peccato?
E bisogna vedere anche i frutti di questi show, perché ci sono queste, se ci sono questi buffoni da circo che prendono in giro tutti e usano parolacce tipo, che so io, Grillo, eccetera, e ci sono degli show a televisione che tipo che si offendono a vicenda, cioè, dipende, prendere in giro chi, bisogna vedere, cioè,
allora dipende dai frutti.
Io sono un cristiano libero, diciamo. Non mi scandalizzo quasi di niente, tranne quando danno gloria al diavolo, allora lo maledico nel nome di Gesù.
Ma infatti noi qui scherziamo tanto, ma non facciamo quelle barzellette sporche o malvagie che feriscono a qualcuno o che sono sessuali, ma rimaniamo nella volontà di Dio, le cose che tutti ridono ma sono cose pulite.
Poi gli show comici, se questi show comici per esempio prendono posto del Signore, cioè studiare la parola, studiare la Bibbia, evangelizzare, è sbagliato.
Sì, è vero.
Capisci? In Romani 14 dice, io sono convinto che in se stesso niente è sbagliato davanti al Signore. Mm-hmm. Niente è sbagliato. Niente è sbagliato. Però tutto diventa sbagliato se il diavolo usarlo. Perché sì, il diavolo ti dice una cosa giusta, ti dice una cosa vera, ma lo usa contro il Signore. Diciamo, nel Vecchio Testamento Dio ha comandato guerre e uccisioni. Mm-hmm. E adesso la gente dice, oh Dio è un sanguinario. Beh, se la metti così, sì. Mm-hmm. Invece Dio ha fatto delle guerre per evitarne altre. Quindi, dolce sorella, niente sbagliato e niente giusto. Tutto dipende cosa... Cioè, questo show comico dà gloria a Dio. Mica tante, allora non lo guardare. Io per esempio televisione, da quando abbiamo eliminato la televisione, noi qui qui guardiamo film, ma il film deve dare, in certo senso deve dare gloria a Dio, oppure io ho mie figlie qua, ho 5 maschi, allora gli piacciono molto i documentari. Mm-hmm. Documentari sulle guerre, seconda guerra mondiale, eccetera, e li guardiamo, danno gloria a Dio? No, direttamente, però ti insegnano le cose sbagliate, insomma non posso crescere una famiglia di ignoranti qua che non sanno che neanche che è scoppiato la
guerra. È educativo prima. Quello.
È educativo,
sì, certo.
Però non è contro Dio, nel senso che ti mostra che la guerra è sbagliata. Mm-hmm. Però quei film che glorificano, tipo John Wayne, Viva l'America, viva sparare, uccidiamo i cattivi, noi che siamo buoni, questa è glorificazione della violenza, no.
Mm-hmm. Ok.
Ci siamo?
Sì. Ok, facciamo una pausa?
Sì. Anche due?
No, facciamo non due perché abbiamo tante cose da condividere ancora.
E così ci beviamo, ma la pausa è lunga abbastanza che ci prendiamo un tè.
Sarà 4 minuti.
Ok.
Va bene?
Giusto prendere un tè perché sono qui, guarda, qui il cavallo muore.
E dopo questa pausa...
Dico americani, you kill the horse.
Yes. Dopo questa pausa ascoltiamo la registrazione della chiamata che abbiamo fatto in Skype con la sorella Maria che ha avuto problemi di possessione demoniaca ed è stata liberata, grazie a Dio.
Però attenzione, ci sono anche cose positive, so che i fratelli spengono e se ne vanno. Non abbiate paura del diavolo, perché poi il diavolo attacca voi, cosa fate? Qui almeno imparate come soggiogarlo, vincerlo, eliminarlo, imbacuccarlo, legarlo come un salame e rimandarlo dove viene, all'inferno. Va bene? Quindi per cortesia cercare di concentrarsi un po', però è chiaro, bambini piccolini che magari non sono ancora salvati, oppure appena salvati, eccetera, e sì, e quello lì magari, cosa dice Angelo? Noi daremo un segnale di da ora in poi potete portare i bambini, no?
Va bene, ma è solo la prima parte dove dove si manifesta il demone,
okay.
E poi dopo i primi 10 minuti è una evangelizzazione bellissima proprio con i bambini di Maria, che anche loro ricevono la salvezza, e quello è bello.
Allora diciamo, noi annunceremo fine della liberazione, possiamo chiamare i bambini?
No, perché la registrazione va da sola, non ci fermiamo. Ma voi sentirete quando lei è liberata e potete chiamare i bambini.
Ok, appena allora la ragazza, la donna è liberata, che sono libera, eccetera, allora potete chiamare i bambini.
Sì, sì, sì.
Va bene.
Dopo questa canzone vi spiego meno la sua storia e ascoltiamo la registrazione. Ascoltiamo il guerriero, Cristo Gesù.
Allora, il guerriero, mi spiegano un po'. Questo qui è un tipo che è una canzone, però dove è stata ispirata dallo Spirito Santo, nel senso che il guerriero, lui la canta alla sua innamorata, va bene? Però è la maniera che la vedo io, è ispirato allo Spirito Santo in chiave, questo qui, il guerriero è Gesù, che protegge la sua sposa, la Chiesa, che siamo noi. Quindi cercare di, un po' come quella di Celine Dion, The Power of Love, e lei la canta al suo marito, ma in realtà quello è ispirato dallo Spirito Santo e la protezione di Dio verso di noi, quindi va bene. Bellissimo questo canto, il guerriero è Gesù che ci protegge. Amen. Angela.
Amen.
Levo questa spada alta verso il cielo, giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Solo sulla cima attenderò i predoni, arriveranno in molti, solcheranno i mari. Oltre queste mura troverò la gioia, o forse la mia fine comunque sarà gloria. E non lotterò mai per un compenso, lotto per amore, lotterò per questo. Io sono un guerriero, veglio quando è notte, ti difenderò da incubi e tristezze. Riparerò da inganni e maldicenze, e ti abbraccerò per darti forza sempre. Ti darò certezze contro le paure, per vedere il mondo oltre quelle alture. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco, con il mio mantello asciugherò il tuo pianto. E amore mio, grande amore, che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. Non temere il drago, fermerò il suo fuoco, niente può colpirti dietro questo scudo. Lotterò con forza contro tutto il male, e quando cadrò tu non disperare. Per te io mi rialzerò. Io sono un guerriero e troverò le forze, lungo il tuo cammino sarò al tuo fianco mentre ti darò riparo contro le tempeste. E ti terrò per mano per scaldarti sempre. Attraverseremo insieme questo regno, e attenderò con te la fine dell'inverno. Dalla notte al giorno, da occidente a oriente, io sarò con te e sarò il tuo guerriero. E amore mio, grande amore, che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. frase di speranze e ti abbraccerò per darti forza sempre. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo, veglio su di te, io sono il tuo guerriero.